Care amiche, cari amici, oggi proseguiamo questo filone un po' minoritario dei nostri progetti intitolato Piccole Storie, dedicato ai singoli carabinieri e al servizio che questi svolgevano. Vi ricordo sempre di seguirci su Instagram, Storia dei Carabinieri, dove potrete trovare anche altre informazioni. Oggi parleremo di una piccola storia, l'aiutante di battaglia Giuseppe Tempini.
Storia dei Carabinieri è un progetto di comunicazione della storia, delle vicende, dei militari, dell'arma dei carabinieri, ideato e prodotto da Flavio Carboni.
Questo breve episodio è realizzato in collaborazione con Matteo Paderni, curatore del profilo Instagram regio_esercito, regio_esercito, che noi di Storia dei Carabinieri vi consigliamo ovviamente di seguire e che ringraziamo per la fiducia accordataci. Grazie alla sua disponibilità e cortesia possiamo realizzare insieme il terzo episodio della serie. In realtà Matteo è stato così gentile da voler mettersi in mostra e partecipare con noi alla realizzazione del primo episodio dedicato a un suo avo Giovanni Paderni. Trovate l'episodio naturalmente disponibile sulle principali piattaforme di diffusione di questo podcast. Questa è una serie più piccolina e pensata con lo scopo di far conoscere tante storie minori, non importanti apparentemente, che anche le famiglie spesso non avevano in mente, che noi di Storia dei Carabinieri siamo invece ben lieti di raccontare, convinti dell'importanza di narrare la vita comune, quella di tutti i giorni, di tanti italiani che hanno indossato l'uniforme dell'arma. E quindi, ecco, con Matteo vi dicevo abbiamo realizzato il primo episodio ed ora eccoci qua al terzo episodio. Lo scambio di esperienze con Matteo ci ha permesso di rilanciare la collaborazione. Questa volta ci ha fatto pervenire alcuni documenti, pochi ma di qualità, diciamolo, che ci permettono di raccontare insieme una nuova storia dedicata questa volta a un suo prozio, Giuseppe Tempini, aiutante di battaglia dei Carabinieri. Quindi scambio di email, scambio di idee, finalmente abbiamo realizzato questo episodio. Ora chiedo a te che ci ascolti. Hai un amico che è un carabiniere in congedo? Hai uno zio che è stato carabiniere? O magari un nonno che ha lasciato le lettere che spediva dalla stazione o dal fronte quando era in servizio? Allora pensaci e contattaci. Insieme vediamo come raccontare queste piccole storie. E far conoscere vicende dei carabinieri potrebbe essere alla fine un interesse comune. Vi ricordo sempre che è importante acquisire il foglio matricolare, la base di partenza da integrare o rivalutare, su cui ci aiutiamo, ci appoggiamo per poi costruire la narrazione. E possiamo così partire subito da Erbusco, un piccolo centro nell'allora circondario di Chiari, nel Bresciano, nella bassa Bresciana, dove nasce Giuseppe Rico Tempini l'8 ottobre 1889 da Giancarlo e Maria Gatti. All'atto arruolamento risultava alto 1,66, quindi in realtà non uno spilungone, di professione muratore. Ascoltiamo dunque cos'era Erbusco in quegli anni, ascoltiamo la voce di Matteo Paderni.
Erbusco è un modesto comune situato tra delle dolci colline nel cuore della Francia corta bresciana. Già agli inizi del secolo scorso, ovvero quando Giuseppe era ancora un bambino, Erbusco era una cittadina piuttosto avanzata e tutto sommato tranquilla. Infatti, proprio in questa zona, numerosi nobili bresciani, ma non solo, avevano la propria residenza estiva. La famiglia di Giuseppe era una tipica famiglia della classe operaia dell'epoca. Il padre Giancarlo, chiamato da tutti però Carlo, svolgeva la professione di muratore, professione che verrà poi tramandata anche al figlio, prima che esso si arruoli nell'arma. La madre invece svolgeva il non difficile compito di badare alla casa e ai figli. Fin dalla tenera età, Giuseppe ebbe sempre uno stretto legame con i fratelli e le sorelle e, a quanto si dice in famiglia, egli aveva un rapporto privilegiato con la sorella Isabella, con cui, anche durante il periodo nel quale si trovava in servizio, si teneva sempre in contatto.
Secondo il documento in questione, quindi abbiamo detto, è il foglio matricolare, risultava nato l'8 ottobre 89 a Erbusco, di professione muratore, sapeva leggere e scrivere. Questo va sottolineato perché si trattava di caratteristiche non comuni nell'Italia umbertina che cercava di contrastare, almeno in parte, l'analfabetismo molto diffuso soprattutto nelle campagne. Secondo l'estratto del ruolo matricolare, dunque iscritto nella classe leva 889, in congedo 10 maggio viene considerato giunto alle armi per anticipazione l'8 giugno 1909 in qualità di allievo carabiniere a piedi nella legione allievi con una ferma ai 5 anni. diventa carabiniere a piedi effettivo, diciamo così, il 31 gennaio 1910, quindi in realtà 6 mesi dopo, e il 20 febbraio è passato di forza alla legione di Milano. Noi non sappiamo dove svolgesse il servizio, tuttavia sappiamo che si fece male. Il 23 luglio dell'11 scivolò lungo uno scosceso tratto di roccia nel inseguire un cacciatore clandestino, probabilmente un cacciatore di frodo, e riportò una lesione al naso e una contusione a qualcosa che è a destra, ma che il documento non ci permette di comprendere. Il 2 novembre dell'11 in realtà è per lui un'altra avventura, che è la partenza per la Tripolitania Cirenaica imbarcandosi a Napoli, ma torna in Italia sbarcando a Catania il 7 marzo successivo. A luglio viene ammesso alla prima rafferma e quindi iscritto, diciamo, in questo ruolo dei raffermati, e che in realtà significava che cosa? Che aveva deciso di rimanere in servizio, quindi di iniziare una carriera militare a tutti gli effetti, e poi arriva la guerra mondiale. Quindi anche lì è trattenuto alle armi in applicazione della circolare, la 318 del 1915, e qui entra ed esce dal territorio in stato di guerra, come si diceva allora. E in realtà, ecco, diciamo che il 17 maggio e 16, quindi un anno di movimenti particolari, da e per il fronte è promosso vicebrigadiere, e quindi da lì giunge in territorio dichiarato in stato di guerra proprio di lì a poco, insomma il 15 luglio, un anno dopo il sanguinoso assalto dei carabinieri a Podgora, di cui voi potete trovare la narrazione in uno dei nostri episodi. Inizialmente assegnato al 289esimo protone mobilitato in forza al 29esimo corpo d'armata, questo a sua volta è inserito nella prima armata che operava in Trentino. Il 31 maggio 17, quindi in realtà un anno di distanza, fu promosso brigadiere, e nell'ottobre 18 fu ammesso una seconda rafferma triennale con premio. E anche durante il conflitto mondiale ebbe modo di mettere in risalto le sue capacità investigative. Infatti risulta un encomio solenne del comando 29esimo corpo armata datato aprile 17, qui leggiamo la motivazione: mercé attente e diligenti indagini riuscì a identificare tra il resto un soldato che poche ore prima era si reso colpevole di grave reato. Insomma, anche la brigadiere Tempini continuava nell'opera di polizia giudiziaria che aveva appreso sul campo ben prima addirittura di partecipare alle operazioni in Libia. Successivamente, dalle informazioni che noi abbiamo raccolto e ricevuto da famiglia, sappiamo che partecipò a colpi di mano entrando a far parte nel 29esimo reparto d'assalto Fiamme Verdi. E qui il 3 aprile 18 è promosso aiutante di battaglia per merito di guerra. Di cosa si tratta? Che cosa rappresentava effettivamente questo grado di aiutante di battaglia e perché era concesso? Questo ce lo dice il decreto locotenenziale 1191 del settembre del 16, che istituisce il grado che è riservato ai sottufficiali per meriti di guerra. In sostanza si tratta di offrire una possibilità a questi sottufficiali meritevoli di raggiungere un grado superiore a quello di maresciallo, sia in esercito sia in carabinieri, è chiaro, ma perché? E qui la distinzione non è solo formale ma è sostanziale. Infatti era possibile diventare maresciallo maggiore attraverso i vari avanzamenti, mentre si diventava aiutante di battaglia unicamente per meriti di guerra. Cioè, in sostanza, il valore dimostrato in battaglia avrebbe dovuto superare, diciamo, il normale, tra virgolette, servizio svolto dagli altri colleghi, seppure in condizioni di difficoltà. Quindi l'aiutante di battaglia aveva un ruolo maggiore, più importante, tant'è vero che era attribuito il pieno comando di un plotone in sostituzione agli ufficiali di complemento, come ebbe modo di fare Tempini con i militari che appartenevano a questi reparti speciali come quelli d'assalto. E qui lasciamo ancora una volta parola al suo discendente.
Secondo alcuni documenti e secondo quanto riportato dalle testimonianze orali, il mio prozio nella primavera del 1918 fece richiesta di entrare nei reparti d'assalto. Con il passaggio a tali reparti speciali giunse la promozione straordinaria ad aiutante di battaglia per merito di guerra. Giuseppe aveva un carattere molto deciso e, anche se gli uomini provenienti dall'arma non venivano molto ben visti dagli arditi, in quanto i primi avevano la tendenza all'ordine e al rigore, egli seppe subito dimostrare il suo valore. Inquadrato nella prima compagnia del 29esimo reparto d'assalto delle Fiamme Verdi, prese parte a diverse sortite in Valla Garina. Durante l'offensiva finale dell'ottobre-novembre del 1918 guidò a Serravalle il suo plotone fino a liberare la città di Rovereto. Per il suo comportamento, solamente nel 1925 però, gli fu concessa la croce di guerra al valor militare, con la seguente motivazione. In aspro fatto d'armi per l'attacco di viva forza strenuamente difesa, dava bella prova di capacità di comando, tenacia, ardimento e sprezzo del pericolo. Nel dopoguerra, fiero del suo passato di ardito, egli si iscriverà all'allora Associazione Nazionale Arditi d'Italia.
Nel frattempo fu autorizzato a portare la medaglia per la guerra italo-turca e poi quella per la campagna di guerra con la fascetta del 16. Arrivò successivamente una croce al merito di guerra. Il 30 gennaio 19 fu considerato come partito dalla Legione Provvisoria Autonoma di Trento, e alla quale a cui liberazione anche gli partecipato, e rientrò a quella d'origine di Milano. Di lì a pochi mesi, il 3 giugno 19, fu assunto in forza nel Battaglione Autonomo dei Carabinieri Reali Milano I, poi denominato successivamente Battaglione Mobile Reali Carabinieri di Milano. Dell'esperienza del Battaglione Mobile ci sono due riconoscimenti nei quali risulta come il militare più anziano del reparto. Un primo encomio solenne a questa motivazione: in occasione di gravi tumulti popolari diede prova di particolare fermezza e energia nel fronteggiare l'impeto delle folle che fecero uso di armi da fuoco, concorrendo efficacemente a ristabilire l'ordine pubblico a Milano il 2 dicembre 19. Purtroppo questo servizio di ordine pubblico fu anche contrassegnato dalla morte di un suo carabiniere, Luigi Cordola. Una data molto particolare il 2 dicembre 19, che è passata alla storia nazionale come la caccia all'ufficiale cosiddetta, e collega gli scontri armati furiosi di Milano e anche in altre città con la cosiddetta passeggiata militare fatta da circa 2000 ufficiali a Roma il giorno precedente, che esultavano per il sovrano e esaltavano quest'ultimo in occasione della sua partecipazione alla prima seduta della Camera dei Deputati dopo le elezioni del novembre 19. Questo comportamento fu considerato ingiurioso del potere legislativo, che lo statuto attribuiva al Parlamento, e per proteste i deputati del Partito Socialista e di quello Repubblicano lasciarono l'aula. Da qui, in altre parti d'Italia, a Milano in particolare, l'agitazione assunse i caratteri di una vera e propria rivolta, placata poi agli organi di partito e sindacali. Una seconda ricompensa, un secondo encomio solenne a quest'altra motivazione: in occasione di grave e sedizioso movimento popolare diede prova di particolare fermezza e energia nel fronteggiare l'impeto dei rivoltosi che fecero largo uso di armi da fuoco, concorrendo efficacemente a ristabilire l'ordine pubblico. Qui Milano il 22-23 giugno del 20. Anche in questo caso si trattò di contenere gli scontri tra fascisti, spesso supportati da ufficiali in uniforme, e viceversa, cioè ufficiali supportati da fascisti, con socialisti, anarchici e sindacalisti che protestavano contro la guerra e in generale contro la situazione sociale e economica del momento. Di questo periodo si attraccia il suo trasferimento in Sardegna, come risulta da alcuni documenti amministrativi del giugno 21, e in Sardegna proprio sposò la pavese Leonilde Carnevali. Nel 23 Giuseppe ottenne trasferimento a Roma presso la Legione Allievi, dove nacque l'unica figlia Maria Giovanna. Sappiamo che ebbe dei problemi di salute abbastanza importanti e quindi fu dichiarato temporaneamente non idoneo al servizio e partì in licenza e convalescenza nel maggio del 27, tanto che però fu costretto a ricovero direttamente in alloggio. Nel 28 era passato di forza a Milano, anche lì malattie ancora, insomma fino a giugno del 29 è malattia. Rientra finalmente in servizio e riprende regolarmente le sue attività anche in campo investigativo. Infatti una ulteriore testimonianza delle sue capacità si trova in un altro encomio solenne concesso per un'attività condotta a Monza tra il 24 novembre 32 e il 21 novembre 33. E qui la motivazione, condivisa insieme al brigadiere Umberto Lorrai: con attività, acume e pertinacia coadiuvò il proprio comandante di compagnia nelle indagini relative a un omicidio avvenuto in altra provincia, riuscendo a ottenere, in base ad elementi inconfutabili diligentemente raccolti, la confessione di tre correi e a fornire all'autorità giudiziaria prove di altri gravi delitti commessi dagli stessi da altri associati, che vennero poi tutti condannati a pene esemplari. In quegli anni, gli anni 30, fu insignito anche il titolo di Cavaliere dell'Ordine Corona d'Italia, probabilmente per i meriti che egli aveva acquisito in servizio. Il 30 giugno 37 fu collocato a riposo a domanda per anzianità di servizio, ed è quella data iscritto nella forza in congedo nel distretto militare di Treviglio. In realtà Giuseppe fu richiamato in servizio e continuò a svolgere la sua attività ordinaria, di sottufficiale dei carabinieri, anche durante il secondo conflitto mondiale. Infatti nel 42 ritroviamo l'aiutante di battaglia Giuseppe Tempini nuovamente in servizio, e qui con la seconda guerra mondiale ormai scoppiata da tempo, la situazione è molto difficile, egli svolgeva le attività di comandante di stazione, in questo caso a Monza, e di lui si parlò nel 42 proprio con un episodio di cronaca che è passato alla storia come il caso del giallo di Vedano. Ma lasciamo la parola a Matteo Paderni ancora una volta.
Una terribile va in scena venerdì 27 settembre 1942 fra Monza e Vedano. Verso le 7:30 della mattina, il medico condotto e il sacerdote coadiutore di Vedano all'ambro vengono chiamati in un'abitazione in viale Monza 11. La signora delle Radelli, 53 anni, originaria di Villa Santa, giace ormai cadavere nel letto. A ucciderla, dicono marito e figlia maggiore, sarebbe stato un improvviso malore che l'ha fatta cadere a terra. Colpo apoplettico, sentenzia il medico. Si svolgono i funerali già all'indomani, ma inizia a circolare una terribile voce, che la donna non si è deceduta per morte naturale. Sul pavimento della cucina, infatti, sono state viste macchie di sangue, che il marito si era affrettato a spiegare come l'emorragia in seguito alla caduta della moglie a terra. E c'è un carabiniere che si insospettisce. Si tratta di Giuseppe Tempini, comandante della stazione di Lissone, che inizia le indagini e decide di sottoporre a fermo il marito della defunta, Giovanni Tremolada, di 55 anni e originario di Biassono, tessitore in una manifattura di Monza. I carabinieri sottopongono a fermo anche i due figli della defunta. Fatti i primi interrogatori, il maresciallo Tempini chiede e ottiene di far riesumare il cadavere della donna. Gli esami sul suo corpo confermano i suoi sospetti. La vittima presenta una profonda ferita da coltello al fianco sinistro. Ormai, al Tremolada, non resta altro che confessare e racconta che quel tragico venerdì, quando il figlioletto era già andato al lavoro e la figlia era uscita per prendere il pane, lui e la moglie litigano furiosamente. Preso dai fumi dell'ira, era stato allora che aveva inferto la coltellata mortale alla consorte. Al rientro della figlia a casa, che si era ritrovata davanti la madre esanime sul divano, il padre, dopo un iniziale tentennamento, aveva confessato quanto aveva fatto e aveva intimato alla figlia di non parlarne con nessuno, né di chiamare per chiedere aiuto. A quel punto, la ragazza minacciata dal padre e atterrita, aveva accettato di aiutarlo, andando a fasciare il fianco ferito della madre, da cui ancora fuoriusciva del sangue. Quindi la vittima era stata trasportata in camera da letto e i due, padre e figlia, avevano inscenato il finto malore. Alla fine della vicenda, pure la ragazza verrà arrestata per concorso in occultamento di cadavere.
Con la proclamazione dell'armistizio l'8 settembre 43, Tempini continuò l'opera di presidio dell'ordine pubblico in linea con le disposizioni che il comando generale aveva emanato poco prima dello scioglimento. La fusione imperfetta imposta dallo Stato fantoccio della Repubblica Sociale Italiana volle accomunare senza alcun successo ciò che restava dei carabinieri reali con la Polizia dell'Africa Italiana e la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. Nacque così la Guardia Nazionale Repubblicana, nella quale furono fatti confluire forzatamente i militari dell'arma. Così egli fu inviato a Lissone come comandante di staccamento, in realtà era in comandante di stazione, cioè la funzione lui svolgeva già prima, semplicemente attribuendo un nome diverso al livello del reparto. Di quegli anni è rimasta anche nella popolazione che lo ricordava con favore, poiché egli era considerato una persona moderata e di poca simpatia verso i tedeschi, tanto che fosse mal visto da questi, da fascisti. Alla liberazione d'Italia con la proclamazione dell'insurrezione generale il 25 aprile 45 lanciata dal Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia, la caserma della Guardia Nazionale Repubblicana tornò a essere la sede della sezione Carabinieri Reali e immediatamente il CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale Locale, incaricò Tempini di reggere il comando. Tuttavia, il 3 maggio 45 Giuseppe Tempini fu assassinato con due raffiche in mitra da tale Giuseppe Tentorio, un criminale unitosi ai partigiani. Un sito di storia locale riporta: morto per ferite multiple di arma da fuoco al torace e al cranio presso la sua abitazione di via Assunta 3 alle ore 18:30 del 3 maggio 45. Il motivo dell'omicidio era legato ai risentimenti personali di quest'ultimo. Infatti nel 42 l'aiutante di battaglia Giuseppe Tempini non aveva avuto alcun tentennamento nel denunciare quel Tentorio per macellazione clandestina, tanto da farlo condannare a 6 mesi di reclusione. Dopo l'omicidio efferato, il Tentorio aveva cercato di nascondere in realtà come azione partigiana senza alcun esito, egli scappò in Francia, da dove una volta arrestato fu estradato e quindi condannato in Italia a seguito di regolare processo nel 1949.
Nonostante per la maggior parte del suo tempo Giuseppe fosse in servizio in diverse parti d'Italia, egli trovò sempre il modo di rimanere in contatto con i suoi cari ed in special modo con la sorella Isabella, che tramandò i suoi racconti ai figli e poi ai nipoti. Un fatto che mi è stato tramandato è che durante il periodo della guerra civile, mentre egli era in servizio a Lissone, cercò sempre con la sua azione tesa e moderata di aiutare la popolazione che da diversi anni soffriva dei grossi patimenti a causa della guerra. Nonostante la sua avventurosa storia fosse per la maggior parte sconosciuta anche tra i familiari, dello zio maresciallo si è sempre parlato come di un uomo sì rigido e rigoroso, ma anche di un uomo dalle spiccate doti umani e di cui andare orgogliosi.
Dunque, come possiamo concludere? Ricordando che Lissone, in provincia di Monza e Brianza, nel 99 è stata dedicata una via in memoria dell'aiutante di battaglia Giuseppe Tempini. In questo senso ringraziamo di cuore Matteo Paderni per aver voluto raccontare la sua vicenda familiare aderendo alla nostra iniziativa. Le vicende militari di Giuseppe Tempini ci aiutano a capire le complessità di un periodo storico molto difficile per il nostro paese, nel corso del quale il tributo di vittime di sangue, vittime civili e militari fu molto alto, proprio come accadde a Tempini, ucciso per aver fatto il suo dovere da parte di un bandito che approfittò del momento di grande confusione sociale, politica e sicurezza pubblica per attuare una sua vendetta privata dopo che il sottufficiale dei Carabinieri lo aveva denunciato. Noi di Storia dei Carabinieri poi siamo soddisfatti di aver potuto dare un piccolo contributo alla conoscenza di una storia personale e familiare rimasta nell'oscurità e ci auguriamo di poter raccontare molte altre storie come questa nei prossimi episodi. E qui per concludere davvero vi suggeriamo di seguire su Instagram i due profili Regio _ Esercito, Regio trattino basso Esercito e Storia dei Carabinieri e di ascoltare questo e gli altri episodi del podcast sulla storia dell'arma che trovate nei principali siti di diffusione di questi di questo nuovo strumento di comunicazione. Ancora un ringraziamento a Matteo Paderni e un saluto alla prossima puntata.
Vorrei infine concludere questo episodio di Storia dell'Arma dei Carabinieri ringraziando ancora una volta di cuore Flavio Carbone, ideatore nonché promotore di questo interessantissimo podcast. Un grande grazie va però anche a tutti gli ascoltatori che quest'oggi hanno deciso di seguire la storia di un uomo che ha contribuito, seppur nel suo piccolo, alla storia d'Italia. Un grande grazie ancora a tutti e al prossimo episodio.
Grazie a tutti. Invitiamo chi conosce altre storie simili a contattarci per aiutarci a raccontarle. Ciao!